Allora, immaginiamo uno chalet a Saint-Moritz o magari nel Canton Ticino. Le imposte sono chiuse, il riscaldamento è staccato e non c'è dentro nessuno.
Praticamente il classico scenario della seconda casa fuori stagione, insomma.
Esatto. Zero affitto, zero entrate. La logica ci direbbe che, non generando reddito, quella casa sia, diciamo, fiscalmente inerte.
E invece niente di più sbagliato, purtroppo.
Eh sì, benvenuti in questo nuovo approfondimento. Oggi esploriamo una serie di documenti e normative fiscali transfrontaliere, incluse note di consulenti specializzati per smontare proprio questo falso mito. La missione di oggi è capire come Italia e Svizzera guardino agli immobili oltre confine.
Certo, perché per il fisco quella casa apparentemente vuota sta in realtà producendo ricchezza proprio in questo istante.
Pazzesco! E il punto di partenza dei documenti è un concetto svizzero che, da quanto leggo, spiazza parecchio i proprietari italiani.
Sì, parliamo del famoso valore locativo. La filosofia di fondo non si basa su ciò che si incassa davvero, ma sul semplice fatto di possedere e, diciamo, poter utilizzare un bene.
Quindi il fisco svizzero fa un calcolo ipotetico, giusto?
Esattamente. Si chiedono se questa specifica proprietà venisse messa sul libero mercato degli affitti, quanto renderebbe? E quella cifra lì, quella stimata, viene considerata un reddito figurativo.
Ah, un reddito figurativo. E immagino che l'Italia non stia a guardare.
Assolutamente no. Il fisco italiano non ignora il dato. Anzi, impone di inserire questo valore teorico direttamente nel modello Redditi PF 2026.
Wow! Praticamente il sistema tassa il proprietario come se fosse l'inquilino di se stesso, una sorta di affitto fantasma, cioè, ma a livello pratico significa davvero versare imposte su una liquidità che, non è mai entrata nel conto in banca?
È proprio questa presunzione di ricchezza la chiave di volta di tutto il sistema. Il legislatore considera che disporre di un immobile sia un vantaggio economico oggettivo, ecco.
Ho capito.
Scegliere di tenerlo vuoto è visto un po' come un lusso, e in quanto tale il sistema gli attribuisce un certo peso fiscale.
Chiaro. Ma se il reddito figurativo svizzero tassa, diciamo, il potenziale d'uso, i documenti mostrano che c'è un secondo livello di tassazione.
Sì, una tassa che colpisce l'asset fisico in sé. Qui entra in gioco l'Italia, con l'IVIE, cioè l'imposta sul valore degli immobili all'estero, che va dichiarata nel quadro RVO.
Ok, il famoso quadro RVO. E come si calcola questa IVIE?
Le regole stabiliscono che si calcoli sul costo di acquisto, ma il problema sorge quando parliamo di case comprate magari 30 anni fa o ereditate.
Certo, in quei casi si fatica a reperire l'atto notarile, immagino.
Esatto, in mancanza del costo storico, l'Italia richiede di usare il valore di mercato.
Ecco, fermiamoci un attimo qui. Come si gestisce questo passaggio? Cioè, come fa un proprietario a definire il valore di mercato attuale senza, non so, inventare una cifra che potrebbe far scattare un accertamento immediato?
Il trucco descritto nelle fonti sta nel metodo di calcolo. L'Italia permette l'uso del valore di mercato, ma richiede di appoggiarsi ai parametri ufficiali del paese estero.
Quindi si guardano le regole svizzere?
Precisamente. Bisogna fare riferimento ai moltiplicatori e alle stime stabiliti dai singoli cantoni svizzeri. E un dettaglio cruciale evidenziato dai testi è che l'IVIE può variare da un anno all'altro.
Anche se non si fa nessuno lavoro di ristrutturazione in casa.
Esatto, semplicemente perché i cantoni aggiornano i propri parametri catastali, anche se allo chalet non è stata cambiata nemmeno una maniglia.
Incredibile. È proprio un ingranaggio dove due sistemi con unità di misure diverse cercano di incastrarsi. E se non si presta attenzione si rischia di fare danni seri.
Verissimo.
In fondo è un po' come ispezionare le travi del tetto in estate, no? Un controllo preventivo costa molta meno fatica che riparare tutta la struttura dopo una forte nevicata invernale. Qual è quindi il piano d'azione concreto raccomandato in queste carte?
I testi suggeriscono un metodo preventivo diviso in tre passi. Primo, accertarsi se le autorità svizzere abbiano effettivamente calcolato e notificato un valore locativo per l'immobile.
Ok, il primo passo è chiaro.
Secondo, bisogna recuperare la documentazione fiscale svizzera in originale. Niente vecchie stime o sintesi. Servono le carte ufficiali.
Certo, per evitare brutte sorprese. E il terzo?
Terzo, incrociare questi dati con la dichiarazione dei redditi italiana dell'anno precedente, per vedere se la base imponibile dell'IVIE sia ancora allineata ai parametri cantonali attuali.
Molto logico. Ho visto che i report di entità specializzate, come ad esempio G&J Consulting, insistono fortemente su questa analisi preventiva.
Sì, perché gli errori di valutazione sul quadro RW generano sanzioni pesanti. E attenzione, queste sanzioni sono calcolate in percentuale sul valore dell'immobile, non sulla tassa evasa.
Ah, questo fa una differenza enorme. Quindi gestire una proprietà oltre il confine richiede una strategia di conformità molto consapevole. Ignorare il valore locativo e l'IVIE non è proprio un'opzione per chi possiede immobili all'estero.
Assolutamente no, costa troppo caro.
Però c'è una riflessione più ampia che emerge da tutto questo. Se oggi accettiamo giuridicamente che, insomma, un'amministrazione statale possa tassare l'utilità teorica di un tetto sotto cui non dorme nessuno, qual è il limite di questo approccio in futuro?
È una bellissima domanda.
Forse il prossimo passo sarà tassare i nostri dati personali non sfruttati o, non so, la capacità di calcolo inutilizzata dei nostri computer.
Chissà. La tecnologia lo renderebbe possibile.
Sembra quasi che l'idea stessa di proprietà stia lentamente scivolando verso il concetto di licenza d'uso, un tema decisamente affascinante su cui riflettere per conto proprio. Grazie a chi ci ha seguito in questo approfondimento sulle dinamiche immobiliari transfrontaliere. Alla prossima!